State ascoltando SBS Italian.
Con voi questa mattina Francesca Rizzoli sulle frequenze di radio SBS. Noi oggi ci colleghiamo con l'Argentina per parlare con il professor Marcelo Guernos, che insegna storia all'Università Nazionale di Buenos Aires e all'Università Nazionale di 3 de Febreros, appunto in Buenos Aires. Allora Marcelo, benvenuto ai microfoni di radio SBS.
Grazie Francesca, grazie e saluto a tutta l'Australia.
Marcelo, allora tu in questo momento ti trovi a Buenos Aires, ma in qualche modo abbiamo avuto l'onore di averti qui in Australia con noi perché sei stato ospite del COASIT di Melbourne attraverso Zoom per tenere una conferenza online sull'emigrazione italiana in Argentina. Il titolo di questa quinta puntata appunto della serie di conferenze organizzate dal COASIT è Controversie sull'italianità, gli italiani in Argentina dall'inizio dell'immigrazione di massa alla Grande Depressione. Appunto argomento di cui si è parlato con te. Allora ti chiederei innanzitutto di cominciare a mettere a punto l'emigrazione italiana in Argentina, una delle più massicce in Sud America, un po' nel contesto, quindi raccontaci un po' quando arrivano gli italiani in Argentina.
Bene, pensa che questo è l'Argentina, il secondo destino migratorio nelle Americhe, prima gli Stati Uniti e dopo l'Argentina, così che qui sono arrivati moltissimi italiani praticamente dall'inizio del XIX secolo, no? Però i contingenti più forti hanno cominciato nei decenni 1850, 60, 70 e poi nella decada del 1880 veramente erano massivi, no, questi contingenti. E questo il contesto è un contesto molto speciale perché certamente l'Argentina aveva vissuto un momento di guerre civili durante gli anni del 1830-40 e una volta che ha cominciato a stabilirsi la politica locale, i politici hanno voluto chiamare gli immigranti per popolare un enorme paese che era completamente vuoto, no? Allora non è che questi argentini di quell'epoca avevano pensato agli italiani, infatti loro avevano pensato nei inglesi, belgi, tedeschi, francesi, ma invece quando hanno incominciato ad arrivare gli immigranti erano maggioranza di italiani e spagnoli.
Ecco Marcello, e come mai è successo questo? Cioè voglio dire, in altri casi in Sud America, cito quello del Cile perché lo conosco bene, l'emigrazione di italiani è stata organizzata, cioè i due governi, quello cileno e quello italiano, negli anni 50 si sono messi d'accordo per appunto creare dei gruppi di immigrati che andassero appunto a lavorare le terre in Cile. Ce n'era bisogno, c'era bisogno di forza lavoro, quindi ecco che appunto sono nate queste emigrazioni organizzate. Ecco, ma appunto perché proprio gli italiani e gli spagnoli sono arrivati in Argentina? Perché hanno scelto l'Argentina come destinazione?
Questo è successo perché prima di tutto l'Argentina non ha fatto mai un accordo sull'immigrazione con altri paesi. L'immigrazione era libera, aperta, ossia qui si chiamava di porte aperte, ossia venivano tutti quelli che volevano, no? Non c'era nessun accordo con un altro Stato. Poi nel 1879 è stata la campagna, mal chiamata campagna del deserto, che ha sterminato, diciamo, i popoli indigeni della Patagonia, del sud, diciamo, della provincia di Buenos Aires e della Patagonia. Così che questo ha messo nel mercato delle terre un 35 milioni di ettari. Così che questo era una possibilità di lavoro per molti. Infatti le prime compagnie di colonizzazione si sono stabilite nel 1860, nel 1870 e poi nella decada del 1880 ha esploso, no? Così che il modello che hanno usato per chiamare gli immigranti erano le agenzie, gli agenti di pubblicità, mandati dal governo molte volte, però che normalmente questi agenti erano persone che, a parte a fare questo lavoro, vendevano i biglietti dei barchi. Allora erano interessati a farli comprare il biglietto e mandarli qui. Infatti molti dicevano che avevano comprato il biglietto per gli Stati Uniti, invece sono finiti qui. Questo è un vecchio mito, no? Va bene che saranno stati sicuramente molti ingannati, ma la realtà è che loro sapevano bene dove venivano. E venivano soprattutto quelli che avevano l'interesse di diventare, diciamo, padroni, no? Cioè di avere la sua terra, il pezzo di terra, lavorarlo. E infatti le colonie che si sono stabiliti in questi, nella decada del 1870, 1880, si sono messi con italiani, tedeschi, alcuni francesi, belgi, ma soprattutto italiani, che venivano soprattutto del nord. Che venivano del Piemonte, della Lombardia. Infatti, ancora oggi, in alcune di queste vecchie colonie, che oggi già non sono più colonie, sono città completamente moderne, ce ne sono alcuni che ancora parlano il dialetto come si parlava nel XIX secolo, no? Questo è sicuramente una delle cause che tanti italiani siano arrivati in questo paese, no?
Questo in effetti è un fenomeno che succede probabilmente in molti luoghi di emigrazione, che appunto si continui a parlare una lingua che in Italia forse non esiste più, visto che appunto in Italia i dialetti in particolare si stanno perdendo a un ritmo abbastanza veloce purtroppo, quindi una ricchezza culturale che sparisce. Quindi insomma una storia, quella degli italiani in Argentina, che ha radici molto profonde, stiamo parlando appunto di fine 800, quindi insomma una migrazione che inizia molto molto in là nel tempo.
Sì. Infatti pensa che già nella decada del 1840 c'è stato Garibaldi qui, così che è già una relazione molto molto lontana nel tempo, no? Garibaldi e i suoi sono stati qui nelle lotte locali, no? A far parte delle lotte delle guerre civili. E poi molti mazziniani che sono, diciamo, partiti dall'Italia, espatriati, sono venuti qui e poi infatti la prima associazione importante che si è, diciamo, fondata nel 1858, che era Unione Benevolenza, è stata fondata proprio dai mazziniani, repubblicani e mazziniani. E infatti questa associazione ha mantenuto, diciamo, questo spirito repubblicano praticamente fino a oggi, no? Durante il periodo in cui c'era il Regno d'Italia. Alcuni di questi italiani, in accordo non c'era ambasciata in quel momento, era una legazione, insieme al console hanno fondato la Nazionale Italiana, diciamo per quelli che erano monarchici, no? Così che già dall'inizio anche la collettività era divisa in due parti, no? Questi repubblicani, questi e poi gli altri che erano favorevoli alla monarchia sabauda, no?
Marcello, nella presentazione che hai fatto al Quasit, ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori che questa conferenza si trova sul sito del Quasit, è una conferenza che con te è stata realizzata su Zoom, tu da Buenos Aires, e appunto il collegamento era qui con Melbourne. Hai toccato tanti punti diversi, hai parlato di periodo fascista, hai parlato così, della divisione, no? Che vivono più o meno probabilmente tutti gli immigrati, specialmente all'inizio, quando ancora l'integrazione comincia in un nuovo posto tra il vecchio paese d'origine e quello nuovo, dove si devono adattare. Ma hai anche parlato di identità e quindi anche di come è cambiata in tutto questo periodo storico l'identità degli italiani in Argentina. Ecco, oggi, ad esempio, quello che vediamo in Australia è una rivitalizzazione vera dell'identità italiana, ormai in corso da diversi anni, viene molto valorizzata e la gente è contenta oggi di dire che è italiano, che ha radici italiane, eccetera. Ecco, dal punto di vista dell'identità, invece in Argentina, com'è andata? Come questo aspetto, diciamo, nel tempo si è evoluto fino ad oggi?
E si è molto cambiato, diciamo, secondo il momento, no? Il momento storico, le condizioni. Pensa tu che quelli che venivano nel 1870, 1880, a volte nemmeno parlavano l'italiano, parlavano solo il dialetto. Così che non avevano, diciamo, un'identità fortemente italiana nel senso, diciamo, moderno della parola o come oggi si sente l'identità italiana. Infatti, una volta qui molti si sono un po' allontanati di questa identità, no? Anche se parlavano il dialetto, ma diciamo, la vita, per esempio, nelle colonie, nello scambio con altre collettività, ha fatto che molti perdessero, diciamo, un po' l'identità. Poi qui si sono fondate delle scuole, certamente gruppi della collettività che avevano interesse di continuare, diciamo, di dare ai ragazzi un'educazione italiana. Infatti c'erano anche delle lotte per il fatto delle scuole italiane, che non, diciamo, il governo argentino non voleva le scuole delle collettività perché pensava che le persone nate qui non dovevano essere educati come italiani, spagnoli o quello che fosse. E nelle scuole argentine, nelle scuole pubbliche, anche nelle scuole private, si è costruito, diciamo, tutta una liturgia delle guerre di indipendenza, dei grandi uomini del passato e così. Era un modo, diciamo, di contrapporre all'immagine di un'Italia del Dante o non so, dell'Impero Romano, un certo passato locale con diciamo, un'aura di gloria come le guerre di indipendenza, no? Che anche in altri paesi dell'America Latina anche si è fatto una cosa simile, no? Per creare un'identità locale. Poi all'inizio del XX secolo invece già le scuole pubbliche, le scuole italiane hanno cominciato un declino con il quale le scuole pubbliche hanno fatto un lavoro di argentinizzazione di questi ragazzi figli di immigrati, no? Però sempre le associazioni, c'erano anche le scuole ancora. Ma loro volevano, diciamo, fare il possibile per continuare, infatti molti erano associati alle diverse istituzioni che si erano formate, però certamente i figli hanno cominciato un po' a allontanarsi di questa identità. La prima guerra è il primo momento, diciamo, di vigorizzazione dell'identità italiana perché si è formato un nucleo di persone che volevano aiutare l'Italia, però una cosa importante era quelli che volevano andare a fare la guerra, che in realtà sono stati pochissimi quelli che hanno finalmente si sono arruolati. Invece in altre collettività, per esempio, molto più ridotte, ce ne sono stati molti, diciamo percentualmente, molti che si sono arruolati tanto nati nel paese come i figli, no? Ossia, tedeschi, gli inglesi, anche i francesi hanno mandato abbastanza ragazzi alla prima guerra. Poi durante il fascismo c'è stato anche un momento nel quale Mussolini ha voluto farsi una base importante qui in Argentina perché per lui c'erano tre posti importanti nelle Americhe per fare la propaganda politica, gli Stati Uniti, l'Argentina e il Brasile. Infatti non ha avuto molto successo qui, però sì, lui voleva sempre attrarre alla collettività italiana perché però certamente c'era una tensione, no? Tra quello che pensa che qui in Argentina si usa come riconoscimento della nazionalità gli ius sanguinis e gli ius soli, ossia quelli che sono nati qui sono considerati argentini, anche se sono figli di italiani, e per gli italiani invece, per l'Italia, quelli che sono figli di italiani sono considerati italiani, così che c'era una tensione che non si è mai risolta, diciamo, perché gli interessi di Mussolini iban incontro gli interessi dello Stato argentino che aveva l'intenzione, non è certo, attrarre la più quantità possibile di persone, però poi farle diventare argentini, non diciamo italiani, tedeschi o quello che fosse.
un vero processo di argentinizzazione, insomma, come hai ben
infatti,
detto
sì.
tu prima. Come sempre, la storia degli italiani all'estero è assolutamente affascinante ed è interessante vedere, insomma, come chiaramente in contesti diversi prende pieghe diverse, anche così scolpite dai contesti chiaramente locali, dai momenti storici. E sicuramente questi sono aspetti che si possono approfondire nell'incontro che avete realizzato online e che si trova appunto sul sito del Coasit. Marcello,
Sì.
io vorrei chiederti una battuta finale. Tu sei nato e cresciuto in Argentina, comunque hai origini italiane, famiglia originaria, se non sbaglio, di Varese, mi dicevi, l'altra metà invece è argentina da diverse generazioni, però insomma tu chiaramente la connessione con l'Italia la mantieni. Però tu come ti senti se ti devi definire appunto oggi qual è la tua identità?
Quando a me chiedono, io veramente dico che sono argentino, di origine italiana, ma mi sento come un argentino. Mi sento coinvolto col destino di questo paese, no? Amo l'Italia perché mi piace, anche non solo come turista, ma anche come, diciamo, come posto di origine di una gran parte della mia famiglia. Però veramente io credo che se mi devono chiedere qual è la mia identità, io veramente dico, io mi sento argentino.
E secondo te questo è un po' il sentimento di, così, in generale di tanti italo-argentini oggi, anche magari delle generazioni più giovani, oppure un po' questo legame con l'Italia sta scomparendo?
Io credo che qui è sorta una cosa strana, soprattutto dopo la seconda guerra, no? Quando sono arrivati anche praticamente quasi 1 milione di immigranti. Da tutta l'Europa. Io mi ricordo sempre le parole di un grande argentino che è musico molto importante, direttore d'orchestra, Daniel Barenboim. Lui sempre diceva che lui, diciamo, è nato qui, poi suonava il pianoforte molto bene, allora l'hanno mandato in Europa a studiare. E lui sempre si ricordava della sua infanzia, della sua adolescenza qui. Perché lui diceva una cosa che veramente con la quale mi sento molto, diciamo, identificato, no? Che l'Argentina è l'unico, diceva lui, no? L'Argentina è l'unico paese dove tu puoi essere italiano, ebreo, argentino, tedesco, quello che sia, e nessuno ti dice niente per quello. Diciamo, puoi essere quello che vuoi senza nessun conflitto. E credo un po' sia questo, no, il segreto oggi, che penso che molti si sentono anche un po' italiani, anche se non hanno avuto forse un legame diretto perché molte volte sono i bisnonni italiani, allora non li hanno conosciuti, ma hanno una parte che forse si identifica con l'Italia, no? E credo che questo è il segreto, diciamo, della identità argentina, che ti permette anche poter avere altre identità come una sorta di, non so, mosaico, no? Se puoi essere due o tre cose alla volta.
Senza per forza dover escluderne delle altre. Allora, Marcelo Guernos, professore di storia all'Università Nazionale di Buenos Aires e all'Università Nazionale di 13 Febrero, noi ti ringraziamo tantissimo per averci dato un assaggio un po' della italianità in Argentina. Ricordiamo appunto che un approfondimento maggiore sicuramente i nostri ascoltatori lo potranno trovare sul sito del Quasit, appunto in questa conferenza virtuale che è già pubblicata sul loro sito, e noi ti ringraziamo per essere stati con noi questa mattina ai microfoni di Radio SBS.
Molte grazie a voi, ringrazio a tutti, al Quasit soprattutto, che mi ha dato questa opportunità di far conoscere un po' della storia degli italiani in Argentina.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.